anche il fratello. Volevo con voi rivedere l'ultima parte della meditazione dal titolo La volontà di Dio e della quarta parte. Rileggiamo ancora una volta dalla Epistola agli Ebrei, dal capitolo 10, al versetti da 5 a 10. Ebrei, capitolo 10, versetti da 5 a 10. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Amen. Allora, riprendiamo un attimo da dove ci siamo fermati la volta scorsa, faccio un piccolo riepilogo per vedere quello che abbiamo visto sin qui riguardo a questo tema così importante che il Signore mi ha messo sul cuore per la mia vita, esclusivamente per la mia vita, di fare la volontà di Dio, fare la volontà di Dio. E vi ricordate, siamo partiti dal libro dell'Apocalisse al capitolo 4, in quanto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 4 c'è un coro di lode che loda Dio e dice: noi Dio ti lodiamo perché ogni cosa è esistita per mezzo della tua volontà. Per mezzo della tua volontà siano gloria, onore e potenza, perché ogni cosa ha preso vita per mezzo della tua volontà. Tutte le cose esistettero, dice la scrittura, e furono create per la volontà di Dio. E questa volontà c'è stata sin dall'inizio. Questa è la volontà per cui noi siamo qui oggi, per la volontà di Dio. La volontà di Dio per l'uomo, e l'abbiamo visto in 1 Timoteo capitolo 2, è che gli uomini siano salvati. Non c'è una volontà diversa da questa di Dio che dice: è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio desidera che l'uomo conosca la verità. Tant'è che ha mandato il suo figliuolo e ha detto: io sono la verità. Dio ha desiderato che gli uomini, desidera tutt'oggi che gli uomini conoscono la verità. Tant'è che il suo nemico, l'avversario, è chiamato principe della menzogna. Colui che mente, e mente, dice la scrittura, fin dal principio. Il diavolo mente fin dal principio, ma Dio desidera che gli uomini conoscano la verità e attraverso la sua conoscenza siano salvati, attraverso Gesù Cristo. E Dio per sua volontà dice nella scrittura un fatto, questo fatto, il fatto del Signore Gesù dato per gli uomini, doveva essere attestato a suo tempo. Questo non è venuto per il caso. A un certo punto gli uomini hanno cominciato a capire: ah sì, allora c'è un Dio, questo Dio unico. Infatti gli ateniesi non avevano capito, avevano corretto un altare con scritto al Dio sconosciuto. E Paolo rivela in quella situazione all'Areopago la verità dell'Iddio, la verità della salvezza di Dio. Ma Dio per la sua volontà a un certo punto ha deciso di rivelarsi. Ha deciso di rivelarsi per mezzo di Mosè, ha deciso di rivelarsi per mezzo dei profeti, ha deciso di rivelarsi per mezzo degli apostoli ed oggi ha deciso di rivelarsi per mezzo della Chiesa. Non so se avete mai riflettuto che noi siamo all'interno di questa volontà, del fatto che gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio aveva molti modi e molte maniere per fare sì che la sua volontà, il suo Evangelo fosse rivelato. Poteva anche parlare dal cielo, lo ha fatto una volta, in occasione del battesimo di Gesù: questo è il mio figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltavo. Alcuni hanno detto è un tuono, no, è la voce di Elia. Invece era il padre che certificava il suo diletto figliuolo: questo è il mio figlio. nel quale mi sono compiaciuto, ascoltato. Aveva molti modi, molte maniere per rivelarsi, ma Dio ha deciso di rivelare se stesso per mezzo della sua parola, ispirata attraverso la penna di molti uomini. 1500 anni di rivelazione. Per scrivere dal primo libro, circa 1500 anni, dal primo libro fino all'ultimo libro, l'Apocalisse di Giovanni. Più di 40 autori differenti, ispirati dallo stesso Dio, perché la sua volontà era che gli uomini conoscessero. E ancora oggi la sua volontà, anche nell'ultimo tempo, se voi leggete il libro dell'Apocalisse con questo pensiero, la volontà di Dio è che gli uomini alzino gli occhi al cielo. Ma siccome la malvagità dell'uomo cresce, Dio deve parlare sempre più forte affinché gli uomini possano alzare gli occhi al cielo e ravvedersi. E il cuore di Dio nel libro dell'Apocalisse, quando a un certo punto, in certi capitoli, al 16 mi pare, dice: eppure gli uomini non si ravvidero, ma bestemmiarono Dio, nonostante tutto. Il desiderio di Dio a quel punto era ancora quello di rivelarsi, sarà ancora quello di liberarsi agli uomini. Dio ha un proponimento, aveva un proponimento e lo vuol portare a termine, ma lo ha anche nella nostra vita un proponimento. Quando voi leggete Romani 8:28, dice: tutti gli uomini, quando dice ogni cosa coopera il bene di quelli che amano Dio, i quali, chi sono questi uomini che amano Dio? I quali sono chiamati, vengono chiamati secondo il suo disegno. Noi siamo chiamati per il disegno di Dio, ma non vi sentite grandemente privilegiati ad essere chiamati nel disegno di Dio, il disegno di colui che ha creato tutto questo, ha creato noi, ha creato l'universo, ha creato le nostre famiglie. Avete mai letto, certamente avete letto, la domanda è retorica, in Atti capitolo 17, che Dio ha dato origine ad ogni famiglia. Ogni famiglia prende nome. Noi non siamo finiti a caso nella famiglia in cui siamo nati, nel luogo in cui siamo, ma perché Dio ha un proponimento, ha un preciso proponimento. E se noi non crediamo a questo, siamo disgraziati quasi, non senza grazia, ma non riusciamo a comprendere qual è il piano di Dio. Noi dobbiamo entrare in questo piano, dobbiamo comprendere perché siamo in un luogo, perché siamo in una famiglia, perché siamo in una chiesa. Dio ha un proponimento, non è l'Iddio del caso, ma è l'Iddio dell'ordine. Dio è l'Iddio dell'ordine, questa è la sua volontà. Il Dio di grazia, l'Iddio di misericordia ha deciso di donarci il suo figliuolo. E questo figliuolo, il figlio di Dio, ha detto al Padre, il Padre ha detto: io non voglio sacrifici, offerte e olocausti per il peccato, non lo voglio. E il figlio di Dio cosa ha risposto? Vengo io. La vedete questa risposta di un figlio al padre? Io non ho gradito olocausti e sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: vengo io. Nel rotolo del libro è scritto di me. E vengo per fare la tua volontà. Sapendo qual era la volontà del padre. Sapendo che il padre non sarebbe stato soddisfatto da un sacrificio di montoni. Da un olocausto, quelli che erano ombre di cose future nell'Antico Testamento, ma che ci sarebbe voluto un sacrificio perfetto, un agnello senza difetto e senza macchia. Sapeva cosa sarebbe voluto dire per lui, sapeva che cosa voleva dire, ciò che Paolo poi scriverà in Filippesi capitolo 2, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Sapeva cosa voleva dire, non si aggrappò gelosamente all'essere in forma di Dio. Lo sapeva quando il diavolo gli ha detto: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Ma lui lo era, il figlio di Dio. Poteva tramutare quelle pietre in pani. Lo poteva fare per sfamare 40 giorni di digiuno. Lo poteva fare. Ma qual era la sua volontà? Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quello era il figlio dell'Iddio Altissimo, nel quale il Padre aveva certificato. E guardate, subito dopo, forse lo vedremo nell'Evangelo di Matteo prossimamente, subito dopo essere disceso nelle acque battesimali, subito dopo aver ricevuto in forma corporea lo Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito, leggetelo l'Evangelo di Luca, fu condotto dallo Spirito nel deserto affinché fosse tentato, perché quello era il piano di Dio e Gesù lo sapeva. lo ha sempre saputo. Io vengo. Nonostante quello, la parola di Dio ci dice, ci rivela, nel consiglio celeste c'è stato un momento in cui Gesù ha detto: io vengo, vado io, Padre, vado io. Non è che hai un piano B per caso, no, non è stato così, vado io. E l'urlo straziante che ci leggeva questa mattina il nostro fratello Nicola, è lì, la massa Bactani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando egli è diventato, come qualcun altro ha pregato questa mattina, maledizione per noi. Poiché è scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Pensate, questo voleva dire, ecco io vengo per fare la tua volontà. Gesù lo sapeva, non è rimasto sorpreso, ah c'è la croce. No, no, quando lui ha cominciato il suo ministero sapeva benissimo e poteva dire, perché era pronto a fare la volontà del Padre, l'ora mia non è ancora venuta. Lo poteva dire. E alla fine ha detto, ecco l'ora delle tenebre. Questa è l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori. Questa era la conoscenza di Gesù, quello che avrebbe significato per lui fare la volontà di Dio. Noi pensiamo che fare la volontà di Dio a volte sia un bel letto di rose, ma non è così. Non è così. Guardate cosa è scritto nel Salmo 40. Prendo piacere a fare la tua volontà. Prendo piacere. C'è un piacere nel fare la volontà di Dio, dice Gesù. Gesù ci insegna che c'è piacere nel fare la volontà di Dio. Io prendo piacere nel fare la tua volontà. Noi che siamo nati egoisti, egocentrici, solo attenti a noi stessi. Dio ci insegna che c'è più piacere nel fare la volontà di Dio. Per un figlio di Dio, ovviamente. Un figlio di Dio ha più piacere nel fare la volontà del Padre, piuttosto che fare gli affari suoi, la sua volontà. Ma la mia volontà è buona. Gesù dice, la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. La parola di Dio dice così. La nostra volontà, se è contraria a quella del Signore, non è buona, non è perfetta e non è accettevole. Ma la volontà di Dio per noi lo è, lo è. Io prendo piacere nel fare la tua volontà. E la scrittura ci dice, che chi, mi piace tanto, ve l'ho citato l'altra volta, ma mi piace tanto quel versetto. Chiunque fa la volontà del Padre mio, mio fratello, sorella e madre. Di fronte a quelli che lo incalzavano, gli dicevano, ecco tua madre e i tuoi fratelli, vai, vai. E lui stese la mano e disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio, mio fratello, sorella e madre. Chi fa la volontà del Padre mio, chi mi ascolta, chi mi segue, chi dimora in me. Mio fratello, sorella e madre. Parola, la volontà del Signore non è qualcosa di intellettuale. La scrittura ci dice che è qualcosa di pratico, che in questa vita noi dobbiamo imparare. Per esperienza, dice. Romani capitolo 12 parla di esperienza. Anche Romani capitolo 5 parla di esperienza. Dobbiamo sperimentare la volontà di Dio e avere il coraggio di dire che la volontà di Dio è buona, è perfetta, accettevole. Ora non lo vediamo, ma un giorno il Signore forse ce lo mostrerà. Dire, vedi? Se le cose andavano come volevi tu, andava a finire male. Saresti andato a finire male. Invece, la mia volontà, eccoti qua. Perché Dio ha pensieri più buoni dei nostri, più perfetti, completamente perfetti, accettevoli. A volte io stesso ho qualche pensiero, però la scrittura mi ha fatto vedere che certe scelte della mia volontà, secondo la mia volontà, hanno avuto delle conseguenze, perché le conseguenze ci stanno addosso. Quando facciamo una scelta c'è una conseguenza. Confessiamo, siamo perdonati, abbandoniamo, siamo perdonati, ma la conseguenza rimane, la conseguenza del nostro peccato. La volontà di Dio va intesa, ma va anche messa in pratica. Non siamo qui per riempirci di conoscenza, non ci serve la conoscenza sterile, ma ci serve una conoscenza che viene messa in pratica nella nostra vita, una conoscenza, un'esperienza. Quando la conoscenza viene messa in pratica, si tramuta in esperienza. Come il fratello, nostro fratello anziano Piero ci diceva questa mattina, questa settimana ho avuto una settimana grandiosa e la prossima domenica ve lo dirò. La volontà di Dio è diventata esperienza e lui ha potuto gioire. Almeno io ho sentito tanta gioia nel suo cuore questa mattina quando me l'ha detto appena entrato. Ed è così, l'esperienza. Gesù l'ha sperimentata, la volontà di Dio, la conosceva, Secondo voi la conosceva Gesù la volontà del Padre? Direi proprio di sì. L'ha sperimentata. L'ha sperimentata anche Ebrei, ci dice, era il capitolo 5, che egli è stato provato in ogni cosa, tentato in ogni cosa, senza peccare. Egli ha provato le nostre miserie. Quando noi diciamo, ma il Signore non sa quello che sto passando, falso. Questo è ciò che ci dice la nostra carnaccia. Il Signore ha provato ogni cosa. Sa cosa vuol dire essere abbandonato, essere lasciato solo. E coloro che erano con lui gli avevano detto, noi siamo pronti ad andare con te sin anche alla morte. Il Signore sapeva che sarebbero stati pronti, ma dopo. Infatti quasi tutti, forse l'unico l'apostolo Giovanni, sono andati incontro al martirio come il loro maestro. Alcuni abbastanza presto, per esempio Giacomo o Stefano. Ma coloro che erano con lui e alzavano e dicevano, Signore, noi ti seguiremo ovunque, fosse anche a prezzo della nostra vita, non appena sono arrivate le guardie nel giardino, sono scappati. Gesù lo sapeva cosa vuol dire soffrire. Gesù sapeva cosa voleva dire essere il figlio di Dio ed incontrare degli uomini, sue creature, che gli dicevano, tu hai un demonio. Pensate, cosa vuol dire? Se qualcuno viene da noi e ci dice qualcosa, un fondo di verità c'è sempre, perché noi siamo malvagi. Ma pensate coloro che andavano dal figlio di Dio a dirgli, tu hai un demonio. Gesù sapeva, sa cosa vuol dire soffrire. Ha passato ogni cosa, senza peccare. La sua risposta è stata sempre, la volontà del Padre è buona. Io sono venuto per fare la tua volontà. E questo è meraviglioso. E la volontà di Dio si deve compiere nella nostra vita. E la volta scorsa avevamo preso un punto che vorrei riprendere, che è importante, in Giovanni capitolo 15. Noi siamo invitati dalla scrittura a chiedere continuamente. Chiedete, chiedete, chiedete. Nell'Evangelo di Matteo è scritto chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Questa è una rivelazione della scrittura. Noi siamo invitati a chiedere continuamente al Signore. Ma come? A chiedere come? L'Evangelo di Giovanni ci apre un pochino la strada, poiché per evitare di pensare che il Signore sia, come ci ricordava il nostro fratello anziano Sauro, il genio da sfregare. Signore, fammi vincere nel lotto, non vinco mai. Il Vangelo di Matteo ce lo dice. Leggiamolo. Ho detto Matteo, volevo dire Giovanni. Dal capitolo 15. Leggiamo dal versetto 4. Come domandare al Signore? Dimorate in me. Questo è il fondamento. Come domandare a Dio? Dimorate in me. Io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Fermiamoci un secondo, guardate questa volontà di Dio. Dio ci comanda di dimorare in Lui e Lui dimora in noi. E cosa succede? Che noi portiamo frutto. E noi portiamo frutto. Dimorate in me, io dimoro in voi e portate frutto. Meraviglia. Che bontà del Signore. State in me affinché io stia in voi e portate non un pochino di frutto, molto frutto, molto frutto, molto frutto. Altrove è scritto, da questo è glorificato dal Padre mio, se portate molto frutto. Il Signore non dice arrangiatevi e portate tutto il frutto. No, il Signore dice dimorate in me, io dimoro in voi. E se così è porterete molto frutto, molto, molto, molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tralcio, si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, e attenzione a questo versetto 7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. C'è una condizione. Dobbiamo leggere il Vangelo di Matteo insieme al Vangelo di Giovanni. Dobbiamo sincronizzarci con Dio, con la sua volontà. Allora chiederemo le cose che il Signore ci ha già provveduto ancora prima che lo chiediamo. Chiedete, io faccio buoni doni, chiedete, ma non chiedete male. Lo leggeremo dopo, per spendere nei vostri piaceri, nella vostra volontà. Se Dio ce lo desse, sarebbe male per noi, ma siccome Dio è buono, ce lo dà. quando noi chiediamo di spendere nei nostri piaceri. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Qua mi pare di vedere, in tutto il contesto di questo Giovanni 15, che le richieste che noi facciamo al Signore siano per portare frutto. Se noi chiediamo qualcosa a Dio affinché noi portiamo frutto per la sua gloria, il Signore ce lo dà. Dimorate in me affinché portiate molto frutto. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io ve lo darò, se le mie parole dimorano in voi. E questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Gesù fa un'associazione in qualche modo: i suoi discepoli sono quelli che portano frutto, ma non sono suoi discepoli perché portano frutto. Portando frutto significa che sono suoi discepoli, che stanno con lui. Perché? Perché questo è vero. Perché Gesù ha detto: dimorate in me, io dimorerò in voi, e succederà qualcosa di straordinario. Voi, carcasse, incapaci di fare qualsiasi cosa di buono, portate frutto per il regno di Dio. Noi rimaniamo una carcassa senza il Signore. Quello che dice qua: voi senza di me non potete fare nulla, ma se io dimoro in voi, voi potete ogni cosa in colui che mi fortifica. Per questo Gesù, guardate l'amore di Dio, è proprio un comando, ma un comando d'amore: dimorate in me, state in me, perché lì si sta bene, state in me, perché lì trovate la vostra pienezza, la vostra soddisfazione, la vostra gioia, state in me, dimorate in me. Cosa vuol dire dimorare? Vuol dire prendere ubicazione in maniera stabile nel Signore. State in me, non uscite fuori di me. Perché se state con me, portate frutto. Ma che bello, come mi piace. Chiedete quello che volete, avrete la mia mente, il mio cuore, se dimorate in me. Chiedete quello che volete, vi sarà fatto. E poi c'è ancora: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. C'è amore, ci vuole in Lui. Perché ci vuole in Lui? Perché ci ama. Ci ama, vuole stare con noi, vuole che noi dimoriamo in Lui, perché il Padre mi ha amato, io vi amo, lo capite? Vi amo, Gesù dice vi amo, ma non con la scritta nei baci Perugina, che non serve a niente, anche se i baci Perugina sono buoni da mangiare, però non serve a niente la scritta, la poesia. Gesù non ha già fatto una scritta, Gesù è venuto Lui stesso a pagare per noi e ci ha detto: questo è il certificato, io ti amo. E lo scrivo qui, nella parola di Dio. Ti amo. Cosa vuoi di più? Che poteva fare di più, abbiamo cantato questa mattina. Gesù, cosa potevi fare di più? Ti amo, voglio dimorare in te, voglio che tu dimori in me affinché io possa dimorare in te, ti possa rivelare delle cose meravigliose da questa parola, possa farti capire qual è la tua volontà nella mia vita. Che non è vivere 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 200, 1000 anni su questa terra per fare le tue cose, ma è vivere con me nell'eternità, perché io ti ho fatto, ho pensato. Vedi, quando tu non eri ancora nulla, niente, eri assolutamente uno zero, io ti ho pensato e ti ho formato col mio pennello. Che meraviglia! Questa cosa mi dà una gran gioia, e capisco di essere talmente basso per dire cose così meravigliose, leggere cose così meravigliose nella parola di Dio. Ti ho pensato, ti ho formato, non sei un caso. Pensare: oh, sono qui per caso, cosa farò qui nel caso, nel disordine del caso? Perché è quello che ci vuole insegnare. Guardate i nostri bambini, cosa gli insegnano a scuola? Disordine, è un caos, perché siamo nati dal caos e quindi è tutto un caos. Non è così. Siamo nati nella perfezione, il peccato l'ha fatto diventare un caos. Anche coloro che promulgano leggi della fisica, le leggi della fisica valgono sempre per gli scienziati, tranne quando si parla della parola del Signore. Predicano la legge della conservazione, della termodinamica, l'entropia, eppure le loro leggi dicono il contrario. Lasciamo perdere la scienza, torniamo alla parola del Signore. È meraviglioso, Signore. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Guardate che meraviglia. Dimorate nel mio amore. Dimorate nel mio amore. Cosa vuol dire dimorare nel mio amore? Vuol dire credere, stare lì. Il Signore mi ama, ma sono bersagliato destra e sinistra. Dimora nel mio amore. Sei amato, sei amata, sei amato. sono bersagliato, sei amato, dimora nel mio amore, stai dentro la casa dell'amore di Dio. Non uscire fuori dall'amore di Dio. Fuori ti dicono, dov'è il Dio? Non lo vedo, non lo sento. Dimora nella rivelazione della scrittura. Sei amato, sei amata, stai tranquilla. Se anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò. Sei amato, sei amata. Questo vuol dire dimorare nel mio amore. Stare al riparo, al sicuro degli attacchi di Satana che ti dicono, hai visto il tuo Dio? Tale preghi, lo preghi, ma lui fa il contrario di quello che tu gli dici. Certo che fa il contrario, perché tu preghi solo per la tua iniquità, per cose che non ti fanno del bene. Dimora nella casa del Signore, sono amato, c'è una volontà buona per me. Non la vedo, ma questa è la fede. Dimostrazione di cose che non si vedono, non le vedo. Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Non la vedo, però dimoro nella casa dell'amore. Sono amato. Questo significa dimorare nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Aveva un comando Gesù che aveva ricevuto dal Padre, di dare se stesso per noi. E lui l'ha osservato. Aveva un comando ricevuto. Avrebbe dovuto sottomettersi alla legge, a tutta la legge, per noi. E per noi è impossibile sottomettersi alla legge, perché siamo continua violazione della legge. Ma lui l'ha fatto. Io ho osservato i suoi comandamenti e dimoro nel suo amore. Quando noi, anche se pensiamo che in quel momento la cosa sia strana, decidiamo di stare al riparo, di osservare ciò che il Signore ci ha detto, dimoriamo nel suo amore. Dimoriamo nel suo amore, stiamo al riparo dagli attacchi esterni. Queste cose vi ho detto affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Ma capite qual è lo scopo di Dio? Vuole farci gioire, vuole farci rallegrare, vuole farci gioire. Dio desidera darci gioia. Ecco perché il regno di Dio non consiste in bevanda e in vivanda, ma è gioia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Dio desidera darci gioia, la vera gioia, l'allegrezza che solo il suo spirito può dare. Questo è il mio comandamento, dimorate nel mio amore e vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Se amiamo gli uni gli altri, Giovanni ci dice che se ci amiamo gli uni gli altri è dimostrazione che siamo figli di Dio, lo dice in 1 Giovanni capitolo 2, se ci amiamo gli uni gli altri dimoriamo nel suo amore. Se dimoriamo nel suo amore, lui dimora in noi. Se dimora in noi, domandiamo quello che vogliamo e ci sarà fatto. Questo è ciò che dice Giovanni capitolo 15. E, dimenticavo, porteremo molto frutto. E lo ridice più avanti. Non siete voi che avete scelto me, versetto 16, ma sono io che ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Il vostro frutto sia permanente. Anche questo ci sarebbe da dire, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questo l'aveva già detto in Giovanni al capitolo 13, versetti 34 e 35. E lo riprende Giovanni nella sua epistola, quando dice vi do un comandamento nuovo, ma non è un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Perché Gesù dice questo. A questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, se vi amate. Questo è meraviglioso. Viceversa, se non dimoriamo nell'amore, se non dimoriamo in lui, c'è l'apostolo, c'è il Giacomo, la lettera di Giacomo, che ci dice al capitolo 4 perché non riceviamo. Come non ricevevano, evidentemente, come si aspettavano di ricevere coloro ai quali questa lettera è indirizzata, che sono quelli della dispersione, se non ricordo male. 12 tribù che sono nella dispersione. Coloro che chiedevano evidentemente non ricevevano. Giacomo è costretto a dire il perché non ricevono. Voi bramate e non avete, uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e guerreggiate. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Vedete da dove sorge qui? Contendete, invidiate, ma questo non è l'amore, non è l'amore nel quale dobbiamo dimorare. Contendete, invidiate, guerreggiate, se c'è questo, noi non bramate le bramosie. Spesso mi viene in mente Kibro Hattawa, i sepolcri della concupiscenza. Bramate e non ottenete. Ma è una grazia del Signore che non otteniamo tutto quello che bramiamo, se no saremo devastati dalla nostra concupiscenza. Perché chiediamo male per spendere nel nostro piacere, ma non nella volontà di Dio. Quindi questo è un punto, mi fermo qua, però Giovanni 15, Matteo 7, dove dice chiedete, riceverete, e c'è il suo nel sinottico anche di Luca e Giacomo, vanno presi tutti insieme, perché la somma della tua parola è verità, non un versetto, la somma della parola di Dio è verità. Quindi bisogna prenderle insieme, perché sennò a volte rischio di prendere lucciole per lanterne. Un'altra volontà di Dio per noi, che è meravigliosa, sapete qual è? La santificazione. Dio ha questa volontà per noi, che ci santifichiamo. Andiamo a leggerlo dalla scrittura, in Prima Tessalonicesi al capitolo 4. Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Dio desidera che noi ci santifichiamo. Ed è una meraviglia che Dio lo desideri. Il Figlio di Dio gioisce per questo desiderio di Dio. Leggiamo dal versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio. E vi santifichiate e vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, non dandosi a passioni disordinate, come fanno i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. Sforzatevi di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Potremmo starci a un'altra oretta solo su questo passaggio, perché oggi, anche solo sull'ultimo versetto, affinché non abbiate bisogno di nessuno, ma non è questo lo scopo di oggi. Dio desidera che la nostra vita sia santificata dalla presenza del suo Spirito Santo in noi. Vedete, il religioso vede questo, santifica la tua vita. No, chissà quanti 2000 precetti dovrò. No. Facciamo una lista, un listone, ma non mi basta un manifesto, devo farne due. Invece il Figlio di Dio ringrazia il Signore che dice grazie Signore che sei entrato nella mia vita e tu la vuoi purificare. La vuoi purificare perché tu sai che io sono stato fatto a tua immagine e tua somiglianza. La pienezza e la gioia del mio cuore la potrò raggiungere nella misura in cui tu purifichi la mia vita. Se tu riesci a purificare, se tu mi hai già liberato dalla legge del peccato e della morte, tu vuoi operare nella mia vita, tu vuoi purificarla questa mia vita, il Figlio di Dio si rallegra e Dio vuole operare nella sua vita. Perché mi piace tanto quel passaggio che dice beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E Dio vuole purificarci. Dio vuole purificarci. E chi lo aspetta, dice altrove nella parola di Dio, chi aspetta la sua beata apparizione fugge dall'iniquità, perché sa che dovrà incontrare il Re. E io mi rallegro di questo testo, mi piace tantissimo. Dio desidera che noi ci santifichiamo. Non saremo mai degni di comparire davanti al Signore se non per la grazia che abbiamo in Cristo. Ma questo non vuol dire che la presenza del suo Spirito in noi non ci chiami continuamente al ravvedimento, alla purificazione, perché Dio è santo. Lo Spirito Santo che in noi ci dice, come abbiamo cantato stamattina, che Dio è santo, 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 e ci dice permettimi di lavorare nella tua vita, permettimi di agire, permettimi di trasformarti, come è scritto in 2 Corinzi 3:18, di gloria in gloria. Il diavolo ci vuole trasformare di disfatta in disfatta, di sconfitta in sconfitta, proprio per buttarci per terra, ma Dio ha un altro programma. La sua volontà di gloria in gloria, per fare risplendere i nostri visi, che sono stati attaccati e colpiti pesantemente da qualcuno che ci dice: tu non vali niente, tu non vali niente, tu non vali niente. Ma Gesù ti dice continuamente: tu vali il mio sangue, tu vali la mia vita. Io sono venuto a darti vita e a dartela in esuberanza, una vita esuberante. In tutto ciò che facciamo, in tutte le nostre attività, dal mattino alla sera, se uno spazza, se uno canta, se uno è a casa, se uno è fuori, se uno è in giro, se uno è in aereo, se uno è in autobus, io sono venuto in ogni luogo a darti una vita esuberante, pieno di vita. Quella vita che ti ha sottratto il ladro nell'Eden, io te l'ho ridata, sei libero. Persevera nella mia parola e conoscerai la verità ti farà libero. Libero, sei libero. Romani capitolo 8 dice: siamo stati affrancati dalla legge del peccato e della morte, come diceva qualcuno questa mattina in preghiera. Non siamo più costretti a peccare continuamente, perché se anche pecchiamo abbiamo un intercessore. Se anche pecchiamo abbiamo il Figlio che intercede per noi. Abbiamo lo Spirito Santo che ci dice: non farlo quello, non farlo. Ma voi la sentite durante la giornata, la voce dello Spirito di Dio che ti dice: no, quello non è per te, non è per te. Non sentire, non guardare, non prendere, non tenere, non andare, non fare. La sentite la voce dello Spirito di Dio che vi rammenta queste parole? Quella è una meraviglia. Non siamo soli. Qualcuno diceva prima, fratello mi pare pregava: Gesù è con me continuamente. Ma quello vuol dire che Gesù è con me continuamente? Mi accompagna per strada, è con me, non lo vedo, ma c'è. Lo Spirito di Cristo che dimora in me, è con noi, è con te. Ma noi siamo pieni, ci abbiamo, in maniera diciamo metaforico, ci abbiamo i cuffioni grossi, vedete quelli lì grossi, grossi da rap, quelli grossi così, no? Giriamo coi cuffioni. No, no, Luigi, ma abbiamo i cuffioni talmente grossi che sono boom, 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 che ci suonano dentro le orecchie e non sentiamo niente. I bom bom non è la musica, ovviamente, ma i bom bom sono tutti i nostri pensieri, tutte le nostre cose. Cosa devo fare oggi? Devo andare lì, poi devo andare di là. Chissà se mi rimangono 7 secondi per leggere la Bibbia stasera e per pregare. Cominciamo a spazzare via le cose inutili della nostra vita. Facciamo che lo Spirito Santo ci dica: inutile, 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 inutile. Sono sicuro che lo Spirito di Dio ce lo dice, perché se lo dice a me lo dice anche a voi. Spazzare, inutile, perdita di tempo, invece di dimorare nell'amore. Basta un telegiornale, se proprio lo volete vedere, non 4 telegiornali sincronizzati sulle 4 reti per vedere chi dice: aspetta, questo ha detto così, aspetta che faccio un'intersezione delle notizie per vedere. No, mi ricordo che anche tempo fa c'erano, guardavo 1, 2, 3, 4, no, il 5 non lo guardo, o 6 o il 2 no, perché di parte, allora guardo quello, però poi lo devo intersecare con quell'altro per vedere qual è la notizia giusta. Non intersechiamo niente, leggiamo la parola di Dio, intersechiamo la parola di Dio, intersechiamo noi stessi con la parola di Dio, diventiamo uno con la parola di Dio, perché Gesù vuole diventare uno con noi e Gesù è la parola. Se noi dimoriamo nella parola e Gesù è la parola dimorerà in noi. Non è filosofico, scientifico, è un dato di fatto. Se Gesù è la parola e noi dimoriamo nella parola, Gesù dimora in noi. E se dimora in noi, Giovanni 15 si espande, si apre. E noi vedremo cose che io stesso vedrò, cose che non ho ancora visto nella mia vita. Più gloriose, più grandi, più meravigliose. Quindi Gesù vuole santificare la nostra vita. Sono un po' in ritardo. E in Prima Pietro, ancora riguardo alla santificazione, Prima Pietro capitolo 2, versetto 15. Prima Pietro capitolo 2, versetto 15. Dov'è? Eccolo qua. Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti. Facendo il bene, la volontà di Dio. Dio desidera che noi facciamo il bene. Che facciamo il bene, allontaniamoci da ogni sorta di male. Dio desidera che facciamo il bene per turare la bocca. Questo ci chiama a vivere una vita che parli di Dio, non solo parlare di Dio, siamo chiamati a farlo ovviamente, ma anche vivere una vita che parli di Dio. Infatti qua dice, facendo il bene, che si muova in favore del bene. 3:17 ancora, velocizzo perché vorrei finire oggi. E perché è meglio, se pur tale la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene anziché facendo il male. C'è a volte una volontà di Dio che ci dice è meglio che tu soffra e faccia la mia volontà. A Gesù ha sofferto per fare la volontà di Dio. Questi fratelli, prima Pietro l'abbiamo meditato anni fa, se vi ricordate, questi fratelli erano in fortissima persecuzione. Non c'è una chiesa del primo secolo che non si trovasse in persecuzione o dai giudei, come dice l'Apostolo Paolo, o dai connazionali, che dell'Apostolo Paolo erano giudei, ma questi erano connazionali della Galazia, qua mi pare che sia Galazia, Ponto, Bitinia, Cappadocia, quindi tutto ciò che è la Turchia attuale, vicino a dove siamo nel libro dell'Apocalisse, no? Nelle sette chiese, in quello stivaletto con le sette chiese. Lì c'era tutta la Cappadocia, la Bitinia, il Ponto, erano tutte zone, la Galazia. E prima Pietro dice proprio questo, è meglio che soffriate, seppure la volontà di Dio, facendo il bene. Oggi, se qualcuno ci pesta un piede, noi siamo pronti a saltargli al collo, dimenticando che Dio ci chiama a fare il bene, non il male, anche a soffrire talvolta. Mi ricordo, mi viene spesso in mente il passaggio in Prima Corinzi. A un certo punto c'erano questi fratelli che si portavano in tribunale, ne facevano. La chiesa di Corinto è un esempio al quale dobbiamo guardare con molta attenzione, non per giudicarla, ma per umiliarci e buttarci per terra. E benedire il Signore perché ci ha dato quella strada, si umiliavano di tutti i colori. E Paolo a un certo punto dice, ma perché non sopportate piuttosto qualche torto? Perché? Ed è lo stesso messaggio che da Pietro qui. Meglio talvolta soffrire facendo il bene. E credere che c'è un Dio che le cose le vede davvero e poi fa giustizia anche su questa terra. Non sempre fa giustizia su questa terra, nel senso che noi arriviamo a vedere palesarsi la giustizia di Dio, ma talvolta lo fa anche su questa terra. Dio fa giustizia. Capitolo 4. Perché dunque, vediamo se avevo segnato il passo. Sì, prima Pietro 4. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero. Dice molto meglio la parola di come l'ho spiegato. Cioè, colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato per consacrare il tempo che resta da passare nella carne non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. Abbiamo un tempo in cui possiamo consacrare la nostra vita non più alle concupiscenze degli uomini. Voglio, 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 dammi, 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 ma alla volontà di Dio. Ma che meraviglia! Io prima di conoscere il Signore non so a cosa dedicavo i miei giorni, le mie ore, le mie notti. Io ero un notturno, un ottambulo, non so, chiamatelo come volete, e spendevo notti intere a fare varie cose di cui non vi dico. Ma basta consacrare la tua vita a queste cose, basta consacrare alle tue passioni. Basta consacrare il tempo che hai adesso al tempo passato. Oh, come mi piacerebbe tornare 10 anni fa. Questa settimana ho compiuto 40 anni. I miei colleghi, 40 anni. Non voglio tornare indietro. Ero troppo stupido, gli ho detto. Voglio andare avanti. Non mi interessa di tornare indietro. Non voglio il tempo passato. La parola di Dio dice dal punto in cui sei arrivato, andiamo avanti. Avanti, gli occhi devono essere su Cristo, è inutile che piangiamo sempre sul latte versato. Basta, dobbiamo mettere i nostri occhi avanti, protenderci verso Cristo. Il traguardo è là, non è là. Avete mai visto uno correre indietro? Gamberi, guardate avanti a Cristo ed egli vi inonderà di luce, dice la parola di Dio. Se no siamo sempre a piangerci addosso. E guardate. Guardo me stesso, l'Apostolo Paolo in carcere non l'ho visto piangersi addosso, ma cantava. Io non so, un giorno forse mi ci troverò, prego il Signore e il suo Spirito che mi dia la grazia di cantare, anche in quella condizione, o anche in qualcosa di diverso. Infatti già basta, basta, dice la scrittura, non lo dico io, dice la scrittura, basta, basta il tempo che avete passato a fare la volontà dei gentili, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande, nelle illecite o nefande idolatrie. Basta, bisogna tagliare, tagliamo, tagliamo, bene tagliare. Fratello anziano Sauro ce lo diceva sempre, il chirurgo taglia, ma taglia per esportare il male e Dio fa la stessa cosa. Ma lo fa per il nostro bene, perché se il chirurgo non taglia, non affetta, noi moriamo. Se il Signore non affetta, noi andiamo sempre più giù, sempre più giù. Viviamo la vita sulla terra peggio che i non credenti, peggio, perché un credente che non vive secondo la parola di Dio, ammesso che possa esistere per lungo tempo un credente che possa vivere senza la parola di Dio, questo è un grande punto interrogativo che vedremo un'altra volta, magari, è peggio dei non credenti, peggio, perché oltre a non camminare con il Signore diventa un giudice spietato per tutti gli altri, perché è infelice. E questa è la volontà di Dio, che noi ci santifichiamo, e più noi guardiamo avanti, e più il Signore opera nella nostra vita. Questo vuol dire camminare. Quando la parola di Dio ci dice camminate, camminate, è qualcosa di dinamico, non è qualcosa di statico. Vuol dire che noi ci dobbiamo muovere. Chi era forse il fratello anziano Remo che ci diceva, se noi stiamo fermi andiamo indietro. Dobbiamo camminare, vivere per il Signore. Se noi andiamo fermi, andiamo indietro, veniamo trascinati dal mondo che ci vieni, 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 come il tiro alla fune, vieni, vieni, vieni. Invece il Signore ci dice, camminate, muovetevi verso di me, andate avanti, anche se non vedete, andate avanti, fissate il vostro sguardo su Gesù, capo e compitore della nostra fede, come dice la parola. E l'ultima cosa, così chiudo, ce n'erano alcune altre, ma chiudiamo con questo, è il rendimento di grazie. Il rendimento di grazie in Prima Tessalonicesi, sempre torniamo indietro, al capitolo 5. Allora, arrivo. Capitolo 5, Matteo, Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa, allora, cominciamo a mettere gli asterischi. Sapete asterischi quando ci sono quei contratti, quelle cose? Scritto microscopico, c'è un asterisco sotto con una lista di cose, poi dopo quando arrivate, ah, ma io avevo il contratto. No, c'è l'asterisco. Quindi sei pregato. Noi vorremmo mettere una lista di asterischi giganti, in ogni cosa, asterisco, e poi ci mettiamo tutto quello in cui non vogliamo rendere grazie, lungo così, ma non è così, la parola di Dio non dice questo, dice ogni cosa voi rendete grazie. Io non sono ancora lì, però leggendo questo testo, ve lo dico davanti al Signore, io voglio rendere grazie in ogni cosa. Voglio rendere grazie in ogni cosa. Grazie, perché questa è la tua volontà in Cristo Gesù. Paolo è arrivato evidentemente, se poteva scrivere queste cose ai Tessalonicesi, era arrivato a dire grazie in ogni cosa. E la vita di Paolo, l'abbiamo visto diverse volte, non è stata una passeggiata. Anzi, la prima cosa che gli ha detto il Signore, una delle prime, quando l'ha chiamato, gli ha detto, ora ti faccio vedere cosa vuol dire soffrire per il mio nome. Ok? Questa qui è stata l'investitura di Paolo da parte del Signore Gesù. Tutti vorremmo essere investiti in questo modo. Ora ti faccio vedere cosa vuol dire soffrire. Ma questa è stata la chiamata di Paolo. Eppure lui è arrivato a scrivere in ogni cosa, e per lo Spirito Santo, quindi non è menzogna. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio per voi in Cristo Gesù. In qualche modo ci sta dicendo che se noi rendiamo grazie, dimoriamo in Cristo. Perché la volontà in Cristo, se noi rendiamo grazie, dimoriamo in Cristo. E mi è venuto in mente, devo andare veloce perché sono 55, mi è venuto in mente Luca 7, dove c'è la guarigione di 10 lebbrosi. Ricordate il testo di Luca 7? Luca 7, guariscono 10 lebbrosi, a un certo punto il Signore gli dice andate, presentatevi ai sacerdoti e offrite quello che c'era da offrire per la guarigione, secondo la legge. A un certo punto tutti mentre andavano vennero guariti, ma solo uno tornò indietro. Uno tornò indietro e si prostrò davanti a Gesù. E Gesù cosa dice? Ma perché sono andato indietro? Ti avevo detto di andare a presentarti. Cosa dice Gesù? I 9 altri, dove sono? I 9 altri, dove sono? Ah, leggiamolo. Leggiamolo, perché quello che dice il Signore è purificato 7 volte col fuoco. Luca 7. Luca 7. capitolo 7, verso 11. Anzi, leggiamo solo la fine. C'è una corsa. Abbiate pazienza, che vorrei terminare. No, non è Luca 7, ho sbagliato. Vediamo. Non è Luca 7. Ai ai ai, sbagliato. Vabbè, quindi non lo citiamo, non fa niente. Comunque dici, 9 altri dove sono? E lui dice, non sono essi stati guariti allo stesso modo? Ma solo uno è tornato indietro a dare gloria a Dio. Solo uno è tornato indietro a dare gloria a Dio. Che meraviglia. Lì c'è una guarigione. E quando noi guariamo da qualcosa è più semplice dare gloria a Dio, forse. A volte magari ci dimentichiamo di dare gloria a Dio anche quando guariamo. Quando Lui ci guarisce da un peccato o da qualche miseria. Ma qua dice, in ogni cosa rendete grazie a Dio. In ogni cosa. Qualsiasi cosa. E quindi poi c'è anche, non lo leggiamo perché non facciamo in tempo, vi lascio solo il passaggio se lo volete leggere, compiere la volontà di Dio, Colossesi 4.12, Ebrei 13.21, o il servizio, il servire è un altro punto in cui il Signore ci chiama a fare la sua volontà, Efesini 6.5.8. Chiudiamo con questo testo, poi abbiamo finito, la prima Giovanni, al capitolo 2, quindi prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 2. Versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E questo è Giovanni 15 che abbiamo letto prima, se lo rileggete a casa con calma. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Che il Signore ci benedica.
Amen.